Eccoci qui, belli e più grandi che Tria, per la sessione serale pomeridiana di fine giornata. Poi avremo la cena, spero di vostro gradimento. Devo dire che qui si mangia abbastanza bene. Vabbè, ognuno c'ha il suo istante. Ok, a me mi pare, sai, io poi sono un uomo semplice ma contento di poco. Però bisogna sempre fare, come si dice, il rapporto qualità-prezzo anche. Perché è chiaro che se 40 euro anche più al giorno quello che viene dato, a me sembra un buon rapporto. Comunque, fate come mi pare anche di questo, a me mi basta già questo qua. Io quando incontro i miei amici al nuoto e cioè loro mi chiedono, no, come va, io dico sempre, come vuoi che vada, stiamo qua, siamo vivi, stiamo in piedi, sto parlando, mo me faccio pure una bella notata. Allora, guarda che nessuno di questi cinque elementi è scontato. Allora mi guardano, sto bene. Questa si chiama l'arte di accontentarsi, che non vuol dire rassegnazione passiva, va tutto bene. Nein. Accontentarsi vuol dire essere contenti. Vabbè, detto questo, dicevo, faremo questa breve sessione prima di cena e poi ci vedremo alle 21 per fare una bella nuova serata, spero con delle luci più forti, perché a me non mi convincete, per me sono basse. Mia nonna, sempre quella cercata di prima, diceva, e mettere un po' di luce debba stare al buio tutta l'eternità dimostrando la sua fede. Mia nonna era una donna di fede che passava tutto il giorno a dire rosario, però quando parlava dal cuore, nonnina mia, sei stata una maestra di rasoterra, che la sociaria, non so se qui ci sono sociari qui, eccola là, beh, i sociari sono tosti, mia nonna era tosta, proprio tosta, perché no? Cioè, tu, la mia nonna gli facevi un miracolo, lei avrebbe detto, figura! Cioè, non c'è niente da fare, c'è crede, tu gli fai un miracolo, gli cambi l'acqua in dire, figura, va! Mamma fa marito, va! Va bene, quindi la sera faremo poi invece una serata tra di noi con un po' più di luce, I hope, e avremo musica e avremo la conoscenza di un'altra importante parte del nostro movimento che è iniziata più di 2 anni fa e che sono i gruppi di creatività culturale. Quindi conosceremo questi gruppi, conosceremo quelli che stanno iniziando a nascere, ce n'è uno piccolo che stiamo cominciando a far nascere e quindi sarà una bella serata. Questa fase invece, questo momento, come sempre, è uno spazio di libera condivisione, in cui cioè possiamo comunicare tra di noi. Se c'è qualcosa negli esercizi che è rimasto non compreso, che vuole essere condiviso, approfondito, o altro, domande anche non dell'esercizio, nella assoluta libertà che speriamo di coltivare tra di noi.
Perché se potevi dire 2 parole in più, approfondire il punto 4, cioè l'accettazione della situazione in cui, per questa situazione che abbiamo presentato noi, come poter attraversare, come poter accettare il significato.
L'accettazione è sempre difficile, di qualunque cosa che non ci piaccia. Accettare non vuol dire rassegnarci al peggio. Accettare è un atto di realismo. È un atto di realismo. Mi è capitata questa cosa e mi è capitata questa cosa. Accetto che mi è capitata questa cosa. Accetto che questa cosa non va come vorrei. Può essere una piccola cosa. I maestri dello spirito consigliano di iniziare dalle piccole cose. Che ne so, perdo il treno. Perché Trenitalia ha ritardato per l'ennesima volta e ho perso la coincidenza, cosa che capita a tutti. Allora lì che cosa succede? Che mi incazzo come una bestia, vero o no? Vero. E la mia mente comincia a fare una serie di pensieri catastrofici. Non arriverò a Trevi, perderò le parole di Marco Guzzi, grave peccato. Tutta la mia vita fallirà, è un fallimento totale, sono uno schifo. Questo pensiamo, non c'è niente da fare, è una rovina. Questo mondo è una Montecchia d'Italia, non se ne può stare, non si può stare in Italia. E si continua, continui. C'è un maestro buddista che dice: a quel punto ti devi fare una domanda. Per quanto tempo ti vuoi rovinare il fegato? Decidilo. Vuoi continuare tutta la giornata a rovinarti il fegato? Puoi. Non risolvi niente, non cambia niente. Quanto tempo vuoi passare ad amareggiarti, a pensare che tutto è uno schifo, a produrre sostanze velenose nel corpo, perché sappiamo che i pensieri, le emozioni producono sostanze chimiche non carine? Scegli uno. Vuoi continuare a lungo? Continui. Oppure vuoi smetterla e accettare che hai perso il treno. Hai perso il treno, ne pigli un altro. Salti una conferenza, salterà una conferenza. Muore qualcuno? Alla fine pure muore qualcuno. Capita. Normalmente muoiono prima i nonni, poi i genitori, i fratelli, gli amici, le mogli, i mariti, talvolta i figli. Capita, continuamente, in questo momento. Stanno morendo milioni di bambini, donne, uomini, parenti, figli, madri, mogli. Chiaro? Allora, accettare è accettare. Accettare è un lutto anche, talvolta un lutto. Accetti un lutto. Questa cosa non è come vorresti. Non è andata come vorresti. È morire. Piccolo morire. Piccolo morire, va bene. Questo è accettare. Questo è il presupposto per andare oltre. Questa accettazione più o meno profonda, che non è mai facile, nemmeno per le piccole cose è facile, ripeto, pure se perdi un premio, non è facile. Perciò lo devi fare, perciò l'abbiamo inserito come un numero dell'esercizio, per fare capire che è un atto libero, è una scelta. Devi decidere che accetti questa situazione con i suoi limiti. Cioè la smetti a un certo punto, prima peccati, vabbè, peccati pure, poi a un certo punto capisci che questo atteggiamento, che ha anche qualche cosa di comprensibile, ma anche un po' di infantile, cioè non vuole tenere conto che la realtà in cui siamo immersi ha dei caratteri non sempre gradevoli. Ne parleremo domani mattina, ci soffermeremo su questa consapevolezza che apparentemente è triste, c'è un elemento di tristezza, ma è un luogo da attraversare per guadagnare libertà. Non c'è un altro modo, ragazzi, quando lo trovate me lo insegnate. C'è un altro modo per imparare la libertà dell'attraversare la faticosa accettazione dei limiti? Io non lo conosco, ragazzi. Se non accetti quel limite, resti incatenato alla tua rabbia. Si scatena quella cosa che si chiama rifiuto di sé, rifiuto degli altri, rifiuto. Vi ricordate la poesia all'ultima lezione? Che Fabio legge sempre tanto bene, che è tutto un dire non rifiutare, non rifiutare. Quella non è la meta, mi capite? Come Augusto, quella non è la fine dell'esercizio, è un passaggio importante però, per andare oltre. Questo è il senso di quel momento. Non so se ho risposto, ma insomma. Prego.
Allora, prima dell'accettazione, io credo che bisognerebbe vedere la realtà. Lo dico perché per quello che mi riguarda non è un passaggio ovvio prima dell'accettazione. E per me, per come ho vissuto questo tipo di esperienza, è una fase difficilissima, quella del vedere, perché si tende a svicolare e a scappare continuamente. Quindi già vedere le cose per quelle che sono è il primo passaggio per l'accettazione. E quella, cioè vedere la verità. Qualcuno ha detto, la verità vi farà liberi. Perché se continuiamo a vedere le cose come le vogliamo vedere, distorte, non può fare il passaggio successivo.
Sì, diciamo che il primo passo che noi proponiamo anche nell'esercizio è semplicemente la descrizione di qualcosa che non ci soddisfa. Questa non è una comprensione profonda della cosa, ma è osservare, riconoscere che c'è in quest'area della mia esistenza un problema. Questo è il primo punto. Poi noi siamo abituati all'ascolto delle emozioni retrostanti, che quello è un altro modo per osservare la realtà com'è, cioè sono arrabbiato. Prima di interpretare, qui non c'è nessuna interpretazione, sono arrabbiato, si osserva che io sono molto arrabbiato, che tendo a lamentarmi in quella situazione, chiamiamola frustrata, mi lamento e scriviamo per capire questo lamento, ascoltarlo, nell'attitudine che è quella dell'accogliere. Non è che noi ascoltiamo la rabbia dicendo subito ma non te devi arrabbiare. No, non ti devi arrabbiare.
Ti devo arrabbiare.
Questo mi farei arrabbiare due volte. Cioè, mi arrabbio due volte. Quindi, no. Riconoscere che c'è rabbia, ascoltare questa rabbia e consentire alla rabbia di esprimersi. Poi la paura, le paure, perché l'area della frustrazione è piena di paure, paure di ogni genere, lì ascoltiamo, no? Di che cosa hai veramente paura quando hai paura di sbagliare? Di che cosa hai veramente paura quando hai paura di perdere questa cosa, questa persona, questa situazione? E poi riconoscere il nostro stato d'animo, il sentirci persi, sentirci una nullità, sentirci annientati in quella frustrazione. È dopo questo ascolto profondo di sé che iniziamo a rilassarci e quindi accettiamo la situazione di limite che abbiamo sondato. E sperimentiamo che questo gesto libero di accettazione realistica già attenua non poco queste emozioni negative, questa rabbia, questa paura, questo morso disperato. Già nella accettazione matura, anche un po' tragica, c'è un elemento, ripeto, di lutto in questo passaggio, c'è un lutto, piccola morte, qualche cosa è perduto, forse qualche cosa sarà sempre perduto, è andato perduto, non sei stata amata come volevi, consolati, qua più o meno tutti lo pensano. Noi perciò facciamo anche i dubbi, perché bene o male è vero che il mal comune un po' è mezzo caudio, non nel senso ancora della rassegnazione, ma nel senso della comprensione della vita. La vita è un luogo da comprendere, dove ci sono anche delle forti limitazioni, dove l'uomo sperimenta anche delle prove dure, delle perdite. Quindi dei lutti. E deve, non è che deve, è invitato dalla vita, se non vuole, diciamo, sradicarsi dalla vita, se vuole rimanere nella vita, l'uomo, la donna è invitata a sopportare questo lutto fino al momento in cui esprima qualcosa di nuovo. E questa è la fede, la fiducia, la pazienza. San Giacomo che dice la pazienza porti a compimento in voi la sua opera. Questa è la pazienza in senso forte. La sopportazione del dolore, del lutto, del limite. Non per fermarci lì, ma questo è un momento sempre da attraversare di nuovo, ripeto, anche nelle piccole cose. Questo ci libera. Quando lo vivi, lo sopporti, prima o poi, talvolta subito, sperimenti una libertà. Ok, prenderò il prossimo treno. E magari è meglio. È più bello, magari quello che ho perso se va a sfrociare e poi dirò guarda tu che fortuna che ci ho avuto. Vi ricordate la parabola cinese, fortuna, sfortuna, chissà, no? Chi lo sa se quello che ci sembra oggi una gran sfortuna in realtà non nasconda qualcosa che poi si rivelerà utile, fruttuoso, addirittura positivo per la mia vita? Chi lo sa? Lo so, anche qui il realismo, non lo so. Quindi, come capite, l'accettazione di cui parlo è densa di conoscenza. C'è pensiero dentro questa accettazione, perché altrimenti non è una vera accettazione. Se dentro non c'è tutto questo, che io maturo tutti i giorni, a ogni espiro c'è un piccolo lutto, a ogni espiro c'è qualcosa che devi lasciare andare. E lascia andare pure il treno, sì, te cavoli, è giusto, alcuni minuti, basta. Cambiamo poi pagina, proviamo a vivere questo momento meraviglioso, pur se limitato, perché forse dentro questo momento pur limitato ci sono delle grandi possibilità di godere, di godimento che tu ti impedisci se rimani nell'area della rabbia, del risentimento, del pensiero che tutto è sbagliato, tutto è fallito, tutto sono io sbagliato, tutto è tu, capite? è una sapienza quella che accompagna l'accettazione autentica, se no non è vera l'accettazione profonda. L'accettazione profonda si mischia ad una fiducia fondamentale, capite? Se no non la puoi fare. Ok?
Posso aggiungere una cosa? Non perché io debba aggiungere
qualcosa. Laggiù che ti fa gola?
No, volevo dire che partendo dal presupposto che qui siamo tutti convinti, forse ha ragione, che non siamo stati abbastanza amati, io aggiungerei anche un'altra cosa, che accettando di non essere stati abbastanza amati, e piuttosto che dire non sono capace, non riesco a fare questo, non è che io sono indenne da questo, però mi rendo anche conto che si può dire, ma con convinzione, perché è reale, nonostante questo sono stata capace di fare questo, nonostante questo ho comunque realizzato qualcosa nella mia vita, perché è così. Io sono la prima a dire che ho avuto dei genitori assenti, per dire, eppure nessuno che mi ha aiutato a quale scuola scegliere, era tutto un percorso obbligato per necessità, eppure nonostante tutto io posso dire di essere una donna fortunata e di aver raggiunto tanti obiettivi nella mia vita, forse proprio perché sono vissuta in quel contesto, ma non è che voglio farmene per forza un qualcosa di positivo, ma perché mi ha dato quella spinta per raggiungere degli obiettivi che forse in un'altra circostanza non avrei raggiunto. Quindi io lo dico con profonda convinzione questo, cioè non bisogna farsi del male, ma dire io non ho avuto questa circostanza favorevole, ma questa mi ha dato una tenacia, io sono una persona tenace, quando mi fisso su qualcosa la raggiungo, questo è quello che ho sperimentato nella mia vita, no? E c'è chi sta pure peggio di me e che sa vivere meglio di me, quindi voglio dire, quelle che sembrano delle carenze possono essere delle opportunità, perché altrimenti rimaniamo nella terra di mezzo, ecco.
Ok, grazie. Benissimo, se vuoi rimanere così, prego, chi altri vuole venire qui? Prego, avanti.
Mi manca un passaggio. L'accettazione, dicevi, passa per forza attraverso la conoscenza. Ho perso il treno, so che non, se proprio voglio prendere quello, niente, ormai è andato. Ma io, se non so discernere le cose che davvero non posso cambiare da quelle che invece penso sia colpa mia se non le cambio, no? Se io voglio fare un altro lavoro e non riesco a fare un altro, a cambiare lavoro, e mi do la colpa.
Sì.
Quindi come faccio ad arrivare a un'accettazione dove comunque penso che le cose potrebbero cambiare, ma non cambiano soltanto perché il mio non c'è una
certo,
volontà abbastanza
forte. E questo è il trucco, no? Certo, e bisogna andare, come dire, indietro. Allora, in questo caso bisogna accettare che non sei ancora in grado di cambiare lavoro.
Ma io non
ci credo. Lo so, perciò, cioè, fin quando noi non operiamo determinati passaggi nella libertà e nella fiducia, e quelli non li facciamo. Bisognerebbe allora studiare quali sono gli effetti nella vita di non fare questo passaggio. Cioè, se io non accetto il mio limite attuale, se ben capisco, tu mi dici, io mi trovo in una situazione
che vorrei fare un lavoro,
nella quale quello che sento vero è che è colpa mia se non riesco a uscire da questa situazione. Ok, allora il tuo passaggio sarebbe: accetto questa mia impotenza, accetto di non essere capace di cambiare il lavoro.
Accetto di non aver nulla.
Accetto di avere questo limite. Cioè, bisogna trovare un punto di accettazione, perché altrimenti tu sei come dentro una morsa, Cioè, questo sentirti sempre in colpa, attribuirti sempre la colpa di qualche cosa che non accetti, produce poi nella tua vita sicuramente dei comportamenti che rendono impossibile cambiare il tuo lavoro. E non c'è uscita, ragazzi, questo lo studiamo nel primo biennio, il circolo vizioso. La strategia difensiva produce continuamente quello che più teme. È matematica, lo studieremo e chi lo sa lo sa, è così. Quindi tu ti dovresti chiedere, siccome io mi colpevolizzo e quindi non accetto questo mio limite con una relativa serenità, quindi non mi accetto, quindi mi giudico male, mi rifiuto, che cosa faccio? Cioè, quando io, e qui c'è la ferita, c'è qualcosa che è antico, mi sono sentita non accolta, ho sentito molto presto di non andare bene, che non andavo bene così com'ero, e quando sentivo che non andavo bene, che facevo? Qual era il mio modo per contenere questo dolore? Cioè, come mi sono poi difesa? Con un'ansia di prestazione? Con una ricerca anche un po' spasmodica di autonomia?
C'è anche quello.
Allora sei bravo! E che ti hanno fatto fare queste spinte, diciamo, compulse? Perché determinate da questo senso continuo di inadeguatezza? Quindi spinte forti, fameliche, ti hanno portato probabilmente a comportamenti, a prestazioni, a lavori, non so, a situazioni che forse talvolta non corrispondevano al tuo vero sentire, ma che erano necessarie, tu credevi, per poter essere accettata, per poter corrispondere a quest'immagine di te, abbiamo visto, pieno di pretese, eccetera, eccetera, che però non sono mai raggiungibili. Per cui tu ogni volta ricadi nella percezione di non valere, di non essere in grado di, e quindi nel rifiuto, non ti accetti e ci riprovi. Allora più ansia di prestazione, più senso di colpa e via e via. Dobbiamo trovare un punto di rottura del sistema, questo è un sistema energetico, capito?
Quando però tu dici l'accettazione non è rinuncia e rassegnazione, io lì non riesco a discernere, nel senso...
Cioè, accettare vuol dire, ok, ho dei limiti, per ora non riesco a cambiare lavoro.
E allora tu mi rassegni. È già una rassegnazione.
Per ora non riesco a cambiare lavoro. Accetto nel profondo questa situazione come situazione di partenza, ma l'importante è accetto, cioè rompo il sistema energetico della pretesa, colpevolizzazione. Se rimango in quel sistema energetico continuerò a fare quello che hai fatto, a sentirmi quindi insoddisfatta, a sentirmi colpevole e quindi a rifiutarmi. Invece iniziamo ad accettarci così. Questo immediatamente produce nel sistema un rilassamento piccolo. Questo va chiaramente nutrito un giorno dopo l'altro. Imparare a nutrire questa accettazione, che è affidamento. Accettazione e affidamento, nutrito di sapienza, o che forse il passo da fare è capire che non vuoi fare tutto da te. E poi entriamo nello spirituale. Ti sei creata tu? Puoi controllare uno dei tuoi capelli? A parte tinteggiare, fa sempre piacere. Come diceva, puoi allungare di un'ora la tua vita? No. Quindi anche altre cose forse non sono così controllabili. Non, questo non vuol dire che tu non possa collaborare. Noi dobbiamo collaborare, però senti come l'abbandono fiducioso alla vita calma il sistema. Da qui si può imparare a pregare. Pregare è un'attitudine antropica, cioè propria dell'uomo. Ok, non sono capace di risolvere questo problema. Io non sono capace. Non ce la faccio. Mi abbandono nella fiducia che la vita mi porterà dove devo andare. Mi abbandono accettando il limite sicuro che la vita mi darà quello che veramente desidero e che spesso non conosco. Farò spazio al vero desiderio. E lo inizio subito però a fare questo spazio, non rinvio, non pongo condizioni, tenta le condizioni, accetto se a condizione che, pregare, accettare senza condizioni. Vai bene così, che non vuol dire che non ci sono problemi, va bene così. Come si chiama? Attakala, Buddha dice, come lo chiama? Ama te stesso. Detto da Buddha, poi uno pensa tutto il contrario, ma invece questo è fondamentale. Devi amare te stessa. Amare, volere bene, avere cura. Questo non vuol dire non vedere che ho tanti difetti, questo vuol dire vederti meglio, senza però strapparmi i capelli, buttarmi dalla finestra e pensare che non valgo niente. Non è così, non è lo sguardo divino, è uno sguardo malevolo, non è lo sguardo divino, non è lo sguardo che dobbiamo coltivare dentro, ecco sorrido, sorrido e sorrido, accolgo, accolgo e accolgo, accolgo, accolgo e accolgo, la mattina e la sera, perché non ci viene naturale. Buddha dice andare controcorrente, la consapevolezza benevola è andare controcorrente, perché la corrente va nel senso del giudizio annientante, non della consapevolezza accogliente. Il perché, ognuno se lo risponda come gli pare. Perché? Perché siamo sulla terra, e la terra è un luogo di prova, su questo non c'è dubbio. Poi ognuno si risponda il perché siamo in un luogo di prova e se ne esistono altri. Diversi di luoghi nell'universo. Io penso di sì, e dai, che c'è solo questo. Dai, questa qua, sti quattro mattoni qua, sti quattro animucce nostre qua. Dai, l'universo è infinito, lo spazio-tempo è infinito, non conosciamo, ci sono altre dimensioni. Noi stiamo qua e facciamo il nostro lavoro. E dobbiamo imparare che l'accettazione e la fiducia sono il fondamento della trasformazione. L'irrigidimento, la colpevolizzazione, la condanna sono il presupposto dell'irrigidimento difensivo che blocca il processo. Questo deve essere chiaro. Te ne devi convincere fino alle cellule ultime. Perché noi un po' ci crediamo, un po' no, e tu dici io non ci credo, è vero. Quindi perciò ci vuole la pratica, ci vuole la consapevolezza, ci vuole il lavoro di gruppo, ci vuole la consolazione delle grandi sapienze. Perché se io da quando ho 10 anni non avessi verificato tutti i giorni che quello che penso lo hanno pensato tutte le persone che hanno lasciato un qualche significativo segno sulla terra. Io avrei molti, molti dubbi, mentre mi baso sulla mia esperienza fondamentale, ma la verifichiamo con quella di qualche migliaio di generazioni di saggi, sapienti, santi, illuminati, che tutti concordano su queste cose tutti, ci sarà allora un fondamento. Oltretutto, se la metti in pratica, lo sperimenti, capito Anna? Resta qui, e non è che se facciamo le belle statuine, facciamo un bel momento. Prego, ancora qualche intervento, se volete, prego, Claudio.
Buonasera a tutti intanto. Io volevo fare una domanda che, chiedo scusa, ho già fatto, ma non capisco niente, insomma, ho bisogno di capire meglio, insomma. Allora, tu hai detto questa mattina, citando un autore, dentro al cuore racchiudi un altro cuore, che è un pensiero che precede le parole. Ma questa è una cosa straordinaria, cioè non so se ci rendiamo conto cosa vuol dire questo. Io qua resto bloccato, insomma, cioè voglio dire, ma veramente noi siamo in grado come esseri umani di creare una parola così grande che non nasce dal nostro cuore ma da un altro cuore dentro di noi? Cioè, e che relazione ha tutto questo con la parola di Dio scritta, con la Bibbia? Perché io sono stato abituato a, per decenni, a credere che la fonte dell'ispirazione è la Bibbia, punto. I sacerdoti mi hanno insegnato questo e io, da persona diligente, per decenni non ho fatto altro che, sì, mi ritengo diligente perché non ho fatto altro che cercare di prendere la parola di Dio, va bene, me la leggo, me la leggevo tutti i giorni. Bravo. E cercare di prendere ad esempio questa parola e di viverla durante la giornata. Bravo. Ovviamente non ci sono riuscito, ho capito qui che non ci sono riuscito per motivi di autoconoscimento personale, intanto, certamente per quello, ma mi rendo conto che non è solo quello. Io non capisco sinceramente, cioè la fonte dell'ispirazione è dentro di noi, è fuori di noi o è dentro e fuori?
Questo momento è travolgente, molto bello, ti ringrazio, io amo molto il Veneto, il Trivenete in generale, la generazione veneta. Caro mio, qui ci sono due livelli tematici troppo vasti, ma diciamo poche parole. In fondo io credo che tutto il nostro piccolo laboratorio tenti di rispondere, o meglio di corrispondere a questa domanda, anche. Che in fondo io la riassumerei così. Chi è Dio umano? Chi parla? Il grande filosofo del Novecento, che si chiama Heidegger, che io cito, diceva Die Sprache spricht, cioè è il linguaggio, è la parola che parla. Allora, tu poni due domande che sono connesse, non potrò sviluppare tutta la complessissima questione. La prima domanda e la prima problematica attiene all'essenza del linguaggio umano. Cioè, il linguaggio umano che cos'è? Che fenomeno è? Guarda che su questo non è che abbiamo delle risposte scientifiche. Il linguaggio umano, cioè il fenomeno della coscienza e dell'autocoscienza umana entro la quale il linguaggio si esplica, perché il linguaggio non è altro che l'esplicazione dell'autocoscienza. È lo specchio autocosciente umano che si pone di fronte al mondo e dà al mondo parola. È come un mondo virtuale il linguaggio, è il primo grande mondo virtuale. Noi viviamo dentro il linguaggio, no? Dove sta il linguaggio? Ci stiamo noi dentro il linguaggio. Quindi la prima domanda da capire, e capire che è aperta, è: ma il linguaggio umano realmente che fenomeno è nell'essere? Che è chiaramente un fenomeno che accade nell'essere. Che rapporto c'è fra il pensare, parlare umano e le cose? È un rapporto del tutto estrinseco? Cioè c'è la bottiglia, poi arriva l'uometto che fa il suo pensierino da fuori e dice bottiglia. Così funziona, siamo sicuri? Allora, il grande pensiero, anche quello occidentale, ha intuito da subito, Parmenide, che il mistero dell'essere e il mistero del linguaggio, in un certo punto di profondità, coincidono. Toein, tekanoein, toauto. Frammento di Parmenide. Toein, l'essere, tekainoein, e il conoscere, conoscere, linguaggio, parola, toauto, sono la stessa cosa. Un poeta del XX secolo, Stefan George, diceva: non c'è cosa dove non c'è parola. La fede cristiana celebra quotidianamente la fede che tutte le cose sono state create per mezzo di lui, cioè della parola. Questa mi è piaciuta, questa proprio mi è piaciuta. Infatti non sono tuoni, mi sembrava strano, il sole che spacca le pietre sui tuoni, dico ma come è faccio buio? Quindi il primo livello è questo. Quindi gli umani, compreso l'autore del Neigere, si sono sempre chiesti: ma questa parola che io parlo, questo pensiero che io esprimo, da dove viene? Perché hanno percepito che questo pensiero ha delle qualità di infinità rispetto al corpo. Eccolo qua. Il corpo è finito. Io peso 83 kg, sto dimagrendo, ma sono 83 kg d'acqua, liquami, ossa, direbbe Buddha, che se li vedessi tutti ammassati, morto in poco tempo, è una cosa veramente da evitare. No? È da questa situazione biologica materiale che emerge questo pensiero che io vi sto dicendo. L'uomo non ci ha mai creduto in questo, ha sentito che dentro di lui e attraverso di lui e attraverso il pensiero e il linguaggio si esprimeva qualcos'altro. Dentro il cuore c'è un altro cuore. Questo è il primo livello. È una esperienza antropologica, quella di essere, potremmo dire, abitati. L'essere umano, anche primitivo, a vari livelli, sente di essere abitato da qualcos'altro, il daimon di Socrate, gli spiriti degli antenati nelle civiltà primitive, gli spiriti benefici o malefici, cioè spiriti, cioè entità non materiali dotate di poteri superiori alla materia. Poi ogni civiltà se le rappresenta, questo vuol, tu, non esiste una civiltà non spiritica, non esiste, perché l'uomo ha sempre percepito qualcosa d'altro rispetto alla struttura materiale che è composto, e questo qualcos'altro lo ha sempre sperimentato come parola, pensiero, coscienza, capisci? Questo è il primo punto da tenere molto presente. Allora, la rivelazione, prima ebraica, poi cristiana, che ci dice? Ci dice che questa cosa è vera. Ci dice, sì, è proprio così. Dio, in origine, ha soffiato nell'uomo, quando lo ha creato, il suo spirito. Quindi l'uomo, l'essere umano come tale, è teofonico. E teofonico, c'è una sezione del mio libro che ho chiamato Cristofonie. Cristofonie, cioè la parola dell'uomo, lo spirito dell'uomo, è abitato fin dall'origine dal divino. Questa presenza del divino si è manifestata lungo la storia della salvezza di epoca in modo sempre più intenso, fino a quel momento che per il cristiano è finale e iniziale, in cui la parola divina, cioè la coscienza di Dio, il verbo creatore di Dio, diventa pienamente un io umano e dice io sono, nella piena coscienza di dirlo in modo divino. Prima che Abramo fosse, io sono. Cioè, il Cristo ci dice, sì, è proprio così, sei abitato dal divino, Dio è tuo padre, cioè il principio da cui derivi, tu sei figlio, questo vuol dire, ma questo padre non è che sta chissà dove, sta dentro di te, e anch'io sto dentro di te, e come ci sto? Come spirito. È sempre lo stesso spirito, ma è uno spirito che diventa consapevole di sé e dice io. In Cristo io posso dire io nella consapevolezza che questo io appartiene al regno di Dio, è figlio di Dio, cioè svolge una funzione procreativa nell'essere. La scrittura, Bibbia, è il luogo in cui questa storia viene narrata e la meditazione, contemplazione di quella parola ha l'unico scopo di destare in te lo spirito. Capisci? Altrimenti, dice Tommaso d'Aquino, anche il Vangelo può divenire lettera che uccide. Se io leggo il Vangelo, per leggere il Vangelo così egoicamente, capire quello che c'è scritto, no, e poi farlo come morale, ho capito male. Lo scopo è leggere perché attraverso la parola si desti in me lo spirito e mi illumini. È lo spirito che deve di nuovo, sempre di nuovo, ridestarsi in te come tuo spirito. Lo vedremo domani. Lo spirito divino diventa il tuo spirito. E le tue parole, in un certo senso, si frammischiano a quelle divine. Direte alzati e si alzerà. Quando tu dici in Cristo al monte levati e spostati, la tua è una parola umana o una parola divina? Se tu vai nel mondo e annunci il Vangelo nella verità, cioè nello spirito, perché sennò so chiacchiere di cui è pieno il mondo, ma se tu annunci il Vangelo, cioè inauguri il mondo nuovo, questo lo devi annunciare. Ecco, io sto annunciando il Vangelo, questo è un fatto. Quello che io sto dicendo è un annuncio, cambia la situazione degli uomini, adesso, non domani. In questo momento, se io annuncio questa bella notizia che l'uomo è libero ed è cristoforo, cristofonico, la mia parola è umana o divina? O questa differenza non ha più senso in Cristo? Mi capisci? Ora io capisco che tu sia perplesso, lo sono anch'io, Questa cosa è terribile, è tremenda. Questa cosa cambia il mondo, cambia l'uomo. E noi, come diceva Ratzinger, abbiamo capito pochissimo ancora del messaggio di Cristo, cioè dell'evento Cristo. Lo abbiamo iniziato a capire. Siamo in una soglia nuova. Noi siamo un piccolo contributo a questa soglia nuova, in cui l'uomo capirà un pochino di più che cosa vuol dire tutto quello che ha detto, letto per 2000 anni, le parole sono quelle. Ma oggi siamo chiamati a capirle e quindi a viverle ad un livello un pochino più maturo. E a capire che quando il Cristo dice certe parole, non è che le dice così per dire. Quando dice farete opere più grandi delle mie, non è che lo dice per dire. Com'è possibile che io o te facciamo opere più grandi di Cristo? Secondo te com'è possibile? Perché noi ci crediamo che sia possibile, non è che l'ha detto così per fare una battuta, gli piaceva esagerare, maestro orientale, gli piaceva esagerare, però normalmente diciamo, perché dice questo? Vabbè, non rispondiamo, lasciamo la domanda, è bene, interessante però, no? Rispetto alla domanda tua, cioè rispetto al continuare a dire ma sta cosa è umana o è divina? Io sono abituato a pensare che la parola divina sta solo dentro un libro o dentro una chiesa o dentro da qualche parte, ma quello lì non ha detto che Dio è spirito e che cerca adoratori in spirito e verità che lo adorino né qua né là, ma appunto in spirito e verità, non ha detto così? O frainteso. Che uso fa Gesù delle scritture? Per esempio, apre una scuola di esegesi biblica? Chiede ai discepoli di imparare a memoria lunghi brani dell'Antico Testamento? Non mi sembra. L'uso che ne fa è rapsodico, ermeneutico. Conosce perfettamente la scrittura, l'ha fatta lui, ma la utilizza così, pim, pam, pum, pam, cita quello che gli pare, quando serve a quello questo, a quello questo, a quello questo. Lo scopo è sempre pedagogico, mai dottrinale, mai astrattamente dottrinale. Cita la parola quando serve a te, ora. Infatti dice un sacco di cose contraddittorie. Se tu prendi le parole di Cristo tutte, dice cose che sembrano contraddittorie.
Posso dire una cosa? Tu stai dicendo che noi siamo in grado di, mi pare una mezza bestemmia, dirlo è che noi siamo in grado di generare parole di Dio. No, non so, sto dicendo una cosa. No,
stai dicendo esattamente un dogma cristiano. Uno, diciamo, dei dogmi che noi contempliamo da sempre è la maternità di Dio da parte di Maria, no? Madre di Dio, è stato credo il primo dogma mariano, mi pare il IV secolo o quinto, bravo, Nicea, Efeso, ok. Allora noi su questo sorvoliamo perché siamo abituati dal punto di vista egoico a rappresentare i misteri invece di viverli. Il mistero della maternità di Dio da parte di Maria ci riguarda tutti, se no che ci frega. Ma questo non lo dico io, lo dice Sant'Ambrogio, cioè è parte della mistica e della patristica cristiana dalle origini, che io lo cito anche in Darsi Pace. Noi siamo tutti chiamati a partorire il Cristo, tutti. Il Cristo vuole nascere in te e nasce dalla tua carne e nasce nella misura in cui tu lo concepisci, concepire, anche, capito? Concepire che questo sia possibile. E qui c'è l'Annunciazione, faccio, non è possibile. Posso forse dare vita a Dio nella mia carne mortale? Ma Dio non è venuto incarnandosi proprio a compiere questa cosa straordinaria, a mettersi nelle nostre mani. Et illesum, no? Un Dio da aiutare a nascere. Ma Dio, o Cristo, la parola di Dio, può essere qui presente se non la dici tu? Se qualcuno non la incarna, non la trasmette, adesso qui, ci può essere la parola di Dio vivente?
Io pensavo che fosse esterno a me, fino a poco tempo fa,
appunto,
e ci credevo.
Ecco. Esatto, però capisci bene che se la poni fuori, la poni nel nulla, perché fuori c'è niente, fuori dove? Fuori dove? Noi dobbiamo ripensare la spazialità, fuori dove? Non c'è un fuori, fuori dove? Dentro dove? Non siamo scatole, siamo spiriti. Questo pian pianino lo dobbiamo capire, questo è il cammino di realizzazione che durerà il tempo che ci vorrà. Ma noi con grande umiltà, accettando l'infinito, anche qui noi accettiamo che non siamo ancora in grado di vivere in pienezza queste parole. Non ci strappiamo i capelli, non ci colpevolizziamo. Ci godiamo il viaggio, un giorno dopo l'altro questo miracolo ci rivelerà cose magnifiche, ogni giorno una nuova, ogni giorno una nuova. Noi crediamo di capire le parole, ma le parole, tutte le parole, sono realizzabili all'infinito. Quando noi parliamo di abbandono, no? Sorrido e mi abbandono. Uno dice, vabbè, mi abbandono, ho capito. Mi abbandono, ho capito. Non hai capito. Mi abbandono, abbandonarci è un cammino infinito, ha almeno 10.000 livelli di realizzazione. Chi pratica questo da molti anni lo sa. Talvolta ci sono come degli scatti in cui uno capisce, ah, ma questo è abbandono, non quello che ho fatto finora, quello ho capito l'abbandono. E invece no, è soltanto il secondo stadio, ce ne sono altri 30.000 da realizzare. Questo è divertente, piacevole, ci riempie di speranza, no? Domani scoprirai cose magnifiche, domani capirai le parole della scrittura come non le hai mai capite, ti commuoveranno fino alle lacrime, ti si raddrizzeranno i capelli sulla capoccia, così, diventerai rosso, diventerai di fuoco, come Serafino di Saros, no? Si racconta appunto che erano andati, no? Un allievo era andato a dire quanta sapienza c'era in lui, quanta sapienza, quanta ricchezza, e lui dice guarda che questo è ben poco, perché poi c'è anche questo, si alza, allarga le mani e diventa di fuoco, c'è anche questo. Ok? Bene, ultimo spunto. Nada.
No, perché Cristo dice farebbe cose più grandi delle mie e non le stesse che faccio io? Ho detto perché Cristo ha detto farete cose più grandi delle mie, non ha detto farete cose come le mie.
Perché?
Me lo sto domandando da quando l'hai detto.
Perché non facesse.
Esatto, il Cristo più volte ha indicato ai suoi discepoli che la strada che lui apriva sarebbe stata molto lunga. Lui stesso dice, ci sono delle cose che io non vi posso dire perché non siete in grado di sopportarle. Dice anche, ci sono cose che io non conosco, i tempi, no, li conosce solo il Padre. Quindi lui ci fa capire che perfino lui ha un'esperienza limitata rispetto al processo di divinizzazione dell'uomo e di rivelazione di Dio.
Quindi rispetto anche a se stesso ci sarà un'evoluzione.
Ma certo, certamente. Non sappiamo, cioè non ci dobbiamo porre nemmeno troppe domande così ampie. Mi pare che diciamo che il mistero che ci che ci ha fatto contemplare, cioè la risurrezione della carne, del corpo mortale, è già un'indicazione di rotta molto avanzata su dove potremmo arrivare. Lui ha lasciato, a mio parere, dei segni evidenti. Se noi leggiamo i Vangeli in questa chiave, lui ci fa vedere delle cose molto particolari. Cammina sulle acque. Perché? Perché doveva per forza raggiungerli in mezzo al mare, in mezzo al lago? Non li voleva aspettare? Avrà avuto un motivo per camminare sulle acque. Forse voleva fare capire che la materia ha delle qualità diverse da quelle che conosciamo. Poi ha guarito molte malattie, quindi ha mostrato una signoria sul male e sulla morte, risuscita dei morti. Quindi i suoi segni non sono casuali, vanno interpretati, secondo me, in questa nuova fase, come una profezia del nostro destino umano. E addirittura farete cose anche ulteriori, non solo quelle che vi ho mostrato, ma anche altre che adesso non riuscite nemmeno a immaginare, che se io vi dicessi non capireste, non avete nemmeno gli strumenti per capire.
Quindi mostra quello che siamo in grado allora di ricevere.
E guardate che, e qui però non posso approfondire, la tecnologia, le tecnologie, gli sviluppi tecnologici che stiamo vedendo, specialmente negli ultimi due secoli, hanno qualche cosa a che fare col mirabile. Perché se noi avessimo raccontato ad un uomo di 200 anni fa che con uno strumentino in mano ci sentiamo e ci vediamo in tutto il mondo contemporaneamente, che voliamo da un pizzo all'altro andando a 1000 km/h e raggiungiamo in 2 ore Londra, avrebbero detto che eravamo stregoni e ci avrebbero bruciati. Quindi noi siamo in un luogo, questo lo dice bene ancora Ratzinger, nell'introduzione al cristianesimo lui fa proprio questa riflessione, cioè di interpretare la tecnologia come qualche cosa attraverso la quale comprendiamo che lo spirito, perché la tecnologia è creazione spirituale dell'uomo, può veramente dominare la natura. Cioè c'è una potenza creativa spirituale nell'uomo che attraverso la tecnologia supera i limiti, tutti i limiti, specialmente quelli spazio-temporali, e chissà che cosa vedremo. Sappiamo che è ambiguo, il processo, però c'è anche questo, ok? Quindi le cose che il Cristo ci mostra, a mio parere, sono indicazioni, profezie e promesse di un cammino lungo di realizzazione dell'umano, dei poteri dell'umano. Ricordate la parola potere, la parola potere non è negativa in sé. Poi diventano i poteri di questo mondo. Ma nel prologo di Giovanni è scritto che a chi lo ha accolto lui ha dato il potere di diventare figli di Dio. Essere figli di Dio, cioè divini, parlare la parola di Dio, operare le opere di Dio, è un potere immenso, un potere straordinario, di cui noi ancora conosciamo poco. Se volevi dire qualcosa, mi ho capito male.
No, volevo solo dire che non solo...
Vieni qui, che sennò non ti sentiamo. Arriva.
Grazie. No, volevo dire, non solo noi faremo cose più grandi, no? La domanda che facevi, ma le facciamo in compagnia di Dio, in compagnia del Cristo, perché noi siamo un altro Cristo, ma siamo un altro, ma nello stesso tempo siamo uniti a Lui, no? Marco citava il prologo del Vangelo di Giovanni, i capitoli finali prima della passione, no? Quando lui parla del rimanere in Lui, no? Rimanete in me, come il tralcio unito alla vite non può dar frutto. Quindi in realtà le opere nostre, che sono più grandi della sua manifestazioni storiche, in realtà sono anche le sue, con certo, noi, sono certo, le nostre, sì, quindi sì. È nella comunione, no? È questa parola poi fondamentale per noi cristiani, che è la parola dell'Eucaristia, fondamentalmente, che se non comprendiamo le parole, questa poi la comprendiamo ancora, come fra tante che non comprendiamo.
Va bene, allora, grazie a te. Se non ci sono altre domande, noi come sempre ci concediamo sempre pochi minuti per poter poi... Mistero che abbiamo avvicinato, il mistero cioè del rapporto fra l'umano e il divino, la parola umana, la parola divina, io credo che anche nell'esperienza della preghiera trovi una sua illuminazione. Quando noi diciamo Signore aiutami, dovremmo chiederci: ma che cosa succede? Che cosa succede? Forse vogliamo immaginare che il Signore Dio, che si era distratto e stava pensando a chissà che, venga ridestato dalla nostra parola? È possibile che sia così? Io sento sempre di più tre passaggi ad ogni invocazione, ad ogni richiesta di aiuto. Il primo è appunto la nostra richiesta: risanami, dammi la pace, illuminami, dammi la forza. Ma se ascolto più in profondità e mi lascio andare alle emozioni, ai movimenti dello spirito, questa invocazione mi sembra che divenga un'affermazione. Tu mi risani. Tu mi dai la forza adesso. Il dirlo è già realizzarlo. Il chiedere è già ottenere. Come se il divino fosse talmente interno al nostro dire, pensare, essere, che è sufficiente invocare per ricevere la realizzazione. E quindi io dico aiutami e sento tu mi aiuti, adesso mi aiuti, non c'è da aspettare niente. Tu adesso mi dai la pace. La mia invocazione è semplicemente l'attivazione di qualcosa che è sempre. Tu mi dai sempre la pace, mi dai sempre l'aiuto. Invocandolo realizzo quello che è che già è, che è sempre. E se ascoltiamo ancora più in profondità, a tratti, dentro questa parola sembra risuonarne un'altra. Sì, io ti aiuto da sempre. Io ti risano da sempre. Io sono con te da sempre. L'invocazione è la risposta. Se lo spirito è uno, ogni domanda non può che ottenere ciò che chiede. Non è proprio il Cristo che ci ha detto: se chiederete qualcosa nel mio nome, e cioè in questo spirito presente, non abbiate dubbio, cioè l'invocazione avvenga nella totalità dello spirito, nel cuore unificato, senza dubbi, senza due, senza scaffali nascosti, vocine che dicono sì, ma no, no, senza niente. Se lo chiederete così, lo otterrete. Allora veramente, chi parla? San Pietro, nella sua lettera, nella prima lettera, 4:11, dice: chi parla, parli come con parole di Dio. Non c'è più separazione. La comunione dissolve i confini. La creazione ritorna in atto. La grande gioia. Buona serata, buon appetito, ci vediamo qui alle 21, grazie e a tutti.